nu e daret aroma. Che t'hanno coglionato sto morto a pennolone, è morto suicidato. Se invece poi te dicono che un morto si è ammazzato, allora è segno certo che l'hanno assassinato. Che fai, non mi rispondi, me canti no stornello, lo vedi chi è il padrone, insorgi via il cortello. Andiamo dagli a Roma, chi se fa pecorone, il lupo se lo magna, abbasta uno scossone.
Saluto tutti, buon pomeriggio qui da Radio Sonar, quarta parete del Trati Radio. Io sono Andrea Cavazzini per questa seconda puntata di quarta parete del Trati Radio. E come potevamo iniziare se non con un omaggio al grande maestro Gigi Proietti, che questa mattina ci ha lasciato e che in qualche modo un po' ci ha costretto a cambiare un po' l'ordine della scaletta, ma insomma questo sarebbe il meno, perché un omaggio a Gigi credo che sia dovuto. E quindi la nostra puntata naturalmente sarà un fiume di parole, di pensieri, di gente che comunque anche ha avuto a che fare con lui e che ci accompagnerà in questa puntata di ricordi di una grande carriera dedicata al teatro, al cinema, alla televisione, in tutte le arti in cui Gigi Proietti ha eccelso. E l'abbiamo appunto ricordato con questo omaggio con Tosca del 73, questo splendido film di Gigi Magni, con questa bellissima canzone scritta dal maestro Trovajoli e dallo stesso Magni. E quindi ecco, un attimo di pausa e poi torniamo in trasmissione. A più tardi.
Thank you. annuncia la catastrofe ecologica e fino ad ora incontrollabile. In zona gli esperti nominati dal presidente degli Stati Uniti.
Czechoslovakia's president Václav Havel, currently in Britain, has predicted that world terrorism has enough supplies of the undetectable explosive Semtex to last for another 150 years.
Gli albanesi spegnerebbero i loro mondi di nascosto per timore di rappresaglie.
Nothing is shaking, nothing but me and the rent. Jesus is breaking, yeah. Why am I back here? I'm a solo, no. Not since I don't know when. Lost in a hurricane. Still I go on. Nothing is shaking. Nothing but me and the rent. My heart is aching. About as bad as it gets. Yeah. I love you because I need to. Not 'cause I needed you. Lost in a hurricane. Struggling on. Mama! Salva mi l'anima.
E allora sulle note del grande Zucchero, in questo caso con Steve Vaughan, uno dei più grandi chitarristi, in questa versione struggente di Mama, volevo intanto ringraziare Claudio Bernabucci che mi assiste qui in studio al mixer, bravissima, tantissima pazienza devo dire, e quindi ecco, vorrei iniziare questa puntata cercando con tutta l'umiltà possibile di parlare di Gigi Proietti, artista geniale, istrionico, da più di 50 anni trascorsi sul palcoscenico tra teatro, cinema, televisione, ma anche doppiaggio, perché per chi non lo sa, lui è stato il doppiatore del primo Rocky, Adriana, il famoso Adriana, qualcuno si ricorderà, ma è stato il doppiatore anche di Niro e di Hoffman. E poi è stato interprete di grandi film, di cui appunto alcuni sono diventati dei veri e propri cult cinematografici, come insomma tutti continuiamo a vederlo a distanza di anni, come Febbre da Cavallo, con le sue mandracate, fino all'ultimo cameo nel film di Garrone, di Matteo Garrone, nel ruolo di Mangiafoco, nel Pinocchio. E poi naturalmente il teatro, dove Gigi è partito, partendo appunto da quella famosa sostituzione di Domenico Modugno in Alleluia Brava Gente con Raschel, e poi Calenda, e poi Carmelo Bene, la collaborazione con Roberto Lerici, e poi A Megli Occhi Please, uno degli spettacoli probabilmente più replicati in assoluto. E poi il suo essere generoso ha prodotto un gioiello per Roma, il Silvano Toti Globe Theater, che lui ha voluto con tutte le sue forze sul modello del Globe di Londra, dove poter proporre il teatro elisabettiano, quindi il teatro di Shakespeare. E se posso, ecco, riportare un mio ricordo personale di Proietti, ecco, il 23 luglio scorso, quindi pochissimi mesi fa, in occasione proprio al Teatro Argentina della presentazione della stagione del Globe Theater, che appunto è una stagione prettamente estiva, lui veramente si batté con tutte le sue forze, nonostante in un periodo di grande difficoltà, di crisi pandemica, proprio si è espresso in questi termini, la mia tigna, perché la sua tigna, con la sua tigna volle che questa stagione andasse in scena, e quindi insomma ci ha regalato veramente quest'ultima delizia, naturalmente anche con qualche invettiva, insomma sempre con la sua aria bonaria, con la sua ironia, perché insomma evidenziava che c'era qualche distonia tra, tra sistema privato, tra il privato e naturalmente i teatri, insomma, no? Diceva, insomma, qualche teatro privato forse prende qualche soldo in più rispetto al pubblico, e questo secondo lui non era esattamente quello che voleva che accadesse, insomma. Ecco, facciamo una breve pausa, adesso continuiamo a sfumare questo bellissimo brano di Zucchero e poi partiamo subito col primo ospite che l'ha conosciuto personalmente. Adesso abbiamo subito in linea il primo ospite, attore, regista, ha frequentato la bottega di Gassman alla fine degli anni Ottanta, ha collaborato con grandi artisti come Franco Però, Giancarlo Sepe, Aldo Trionfo, Peter Stein, e quindi lui forse è la persona più adatta per parlare del maestro Gigi Proietti. In realtà oggi avremmo dovuto parlare di altre cose, insomma tutti sappiamo la chiusura dei teatri, la grossa difficoltà che c'è. Però insomma era inevitabile oggi parlare di Proietti. E allora saluto e ringrazio Gianluigi Fogacci. Buongiorno Gianluigi, grazie della partecipazione.
Sì, buongiorno a tutti.
E allora, lo so, oggi avremmo dovuto parlare di altre cose, però insomma la cronaca purtroppo ci ha anticipato, Gianluigi. Ecco, ho detto appunto che tu sei stato uno dei pochi fortunati ad avere appunto... averlo conosciuto Gigi, ecco, mi puoi dare un tuo ricordo personale?
Ma guarda, i ricordi sono per mia fortuna tantissimi, perché dal 2006 ho cominciato a collaborare con lui al Globe Theater, che è stata la sua grande impresa, la sua grande creazione,
e anche
per questa
scommessa,
città,
tra l'altro, no?
Grande scommessa per questa città, in cui ci ha regalato la possibilità di mettere in scena Shakespeare in tempi anche in cui, data la scarsità di mezzi, era difficile mettere in scena le opere di Shakespeare anche con 20-22 attori. Ricordo la sua regia, la sua unica regia, perché poi bisogna anche dire che era molto generoso e aperto ad altre collaborazioni, non ha monopolizzato lo spazio, la sua unica regia, che è stata Romeo e Giulietta. Sì. Mi ricordo che eravamo 22 in scena ed era una festa straordinaria ogni sera. Io ho molta difficoltà a parlare di Gigi in questo momento.
Poi tu hai lavorato anche con Carlotta, tra l'altro.
Sì, poi è nata questa così amicizia e profonda stima con Carlotta, abbiamo fatto questo spettaco insieme, una mia piccola regia, The Prudes, che sarebbe ancora... Albelli, poi dopo ha girato e sarebbe ancora programmata quest'anno alla Cometa, poi purtroppo tutte le vicende Covid ci hanno fermato, ma è uno spettacolo che sicuramente rifaremo. E, che dire di un uomo così, lo conoscono tutti e tutti...
Ecco, abbiamo sempre celebrato in realtà l'artista Proietti, ecco, ma una tua sensazione, una tua idea dell'uomo Proietti?
Ma sai, quando facevamo gli spettacoli o suoi o anche di altri, amava venire, stare con la compagnia a cena, si facevano le 4 di notte, prendeva la chitarra, regalava la sua arte, regalava a se stesso la sua arte, per la gioia di stare insieme, per la gioia di recitare, di cantare, di scherzare, barzellette, e nonostante che poi fosse un professionista serissimo,
rigoroso,
mi ricordo anche in spettacoli non suoi, si avvicinava molto discretamente, mi diceva: prendi un fiato qua, fai una pausa là, aspetta, non correre, non soffiare, timbra, tutte cose che sembrano così,
banali,
ma banali ma piccoli interventi mirati che ti risolvevano la scena, perché c'era una sapienza assoluta. Io non ho mai visto tanto talento concentrato in una persona, mai visto, nonostante abbia avuto appunto anche il privilegio di essere allievo di Vittorio Gassman,
no,
o di aver lavorato con un altro genio come Luca Ronconi. Tra l'altro Vittorio e Gigi erano grandi amici, si stimavano e si amavano moltissimo.
Aveva
un grande
anche
vuoto.
Con Carmelo Bene aveva lavorato lui, tra
sì,
l'altro.
Aveva lavorato tanto con Carmelo Bene, infatti poi la cosa bella erano anche i suoi infiniti aneddoti con Paolo Stoppa quando era giovanissimo, perché poi aveva una memoria straordinaria, si ricordava ancora monologhi interi del Cyrano che aveva fatto 35 anni fa.
Io quando
finisco uno spettacolo, dopo 2 settimane non mi ricordo niente. Lui aveva a memoria un repertorio di poesie, del Belli, di pezzi straordinari, scovati chissà dove, una memoria di canzoni, una memoria storica del teatro, della poesia, della letteratura, vivente, proprio una memoria incarnata che appunto regalava agli amici con chi stava a contatto. Era una gioia, veramente una gioia indescrivibile.
Devo dire che a me ha sempre colpito la sua grande umiltà, cioè, Luigi, mi sbaglio?
Ma sì, no, non ti sbagli affatto, era molto discreto e molto educato.
Era fuori dal gossip e dalle chiacchiere, però
assolutamente
regalava comunque veramente quelle pillole, no, di bonarietà, di accoglienza straordinaria, insomma, no? Non aveva questo, il vezzo, diciamo, del divo.
No, niente di più lontano da lui. Lui aveva una matrice, una radice popolare, lui conosceva la gente, riusciva a entrare nel cuore della gente anche usando testi anche complessi, aveva questa capacità di medianica quasi, di capire quello che il pubblico avrebbe amato in quel momento, e lo faceva, gli bastava fare un gesto per far venire giù il teatro. Mi ricordo quando delle volte presentava gli spettacoli anche non suoi, prima accoglieva il pubblico, solo quando entrava in scena la gente, venivano dei boati molto più, degli applausi molto più forti di quelli che noi dovevamo sudare 3 ore per averne uno.
Supportato perché... poi da una straordinaria mimica, tra l'altro, è fantastico, era.
Ragazzi, che gli vuoi dire? Te l'ho detto, io non ho mai visto tanto talento concentrato in una persona. È una perdita enorme in questo momento.
Secondo te l'ultimo grande mattatore, secondo te, Gianluigi?
Assolutamente. Io fino a ieri ho sempre detto che Gigi è il più grande attore vivente, secondo me.
Non credo di averlo.
Irripetibile, e insomma è così, è una perdita in questo momento, perché
in questo momento difficile per il teatro, è una grande
difficile
ferita.
Sì, una grande ferita, perché i teatri chiudono, sembra che siamo una categoria poco interessante, poco necessaria, la gente non capisce.
Fate solo divertire voi, mannaggio.
Sì, ma non è solo questo il fatto, è che anche, come dire, lui era testimone anche di un'attorialità, di una scuola potente. Lui ha fondato una scuola, dalla sua scuola sono usciti degli attori che adesso hanno avuto un successo pazzesco e devono tutto a lui. Esatto. Io non sono uscito dalla sua scuola, però ho avuto la fortuna di poterci lavorare
e di rubare.
Ma chi lo sa, sai, io mi sento, ecco, il mio rammarico in questo momento è che mi sento inadeguato io come generazione, diciamo, a raccogliere un'eredità così enorme che ha lasciato lui, Vittorio, Carmelo, e mi sembra anche di capire da com'è l'orientamento del teatro in Italia, che la figura dell'attore è sempre meno al centro, ci sono sempre, vedo le nomine dei nuovi direttori artistici, dei posti, dei teatri, dei festival.
Non cambia nulla,
No, mi sembra, cambia come, ma cambia in peggio.
Mi sembra che
la nostra figura, quel tipo di teatro fondato sulla parola, sull'interpretazione, sull'attore, sulle relazioni, sui rapporti, lui è attentissimo alle relazioni in scena, sull'ascolto. Sul talento, ma non solo sul talento, sul lavoro che c'è per preparare uno spettacolo che interessasse, avvicinasse il pubblico. Adesso mi sembra che tutto l'interesse di chi decide così i posti di potere sia volto a valorizzare un teatro gestuale che performativo, lontano dal testo, lontano dalla
dalla
gente,
parola,
che
dalla parola.
dalla parola che solletica forse i critici più così più
E
snob, che
quindi
ti
non
devo
sarà un
dire.
caso che proprio questa sua scommessa sul Globe, no? Proprio
No, non è affatto un caso, lui l'ha
esatto.
difesa con le unghie e coi denti
Lo so.
perché faceva gola a molti e ha sempre puntato sugli attori, sul
Certo.
testo, su Shakespeare e dice no, attenzione, io non voglio qui riletture troppo moderne, io voglio che arrivi
Che
Shakespeare,
sia
arrivi la
fedele.
sua forza e in 15 anni, 16 anni, adesso non mi ricordo, 17 anni,
17 anni,
2003, che
esattamente,
lui
sì.
è riuscito a portare una quantità di giovani a vedere Shakespeare, ma una quantità folle,
Che non si vedeva
veramente.
da anni, no?
Non si vedeva, ma era un fenomeno assolutamente unico, tutti i teatri calavano gli spettatori, il globo aumentava, aumentava, ed erano ragazzi, gente che probabilmente non frequentavano tanto i teatri, ma amavano venire anche grazie alla sua presenza, bastava che lui si aggirasse no, per il foyer, per la platea, che la gente già era invisibilio, d'accordo, ma comunque è riuscito a portare, ad avvicinare un sacco di gente, tantissimi giovani a Shakespeare, alla cultura, chiamiamola come
No, ma
te,
era poi
col
credo
suo
era
nome.
una gioia per gli occhi vedere tutti quei giovani lì nel parterre su
Assolutamente,
quei
nel parterre,
cuscini.
seduti per terra anche
Pazzesco.
3 ore e mezza,
Sì,
tre ore e mezza,
assolutamente.
io mi ricordo un Otello che lui ha amato molto, veniva sempre a vedere spesso e veniva poi a ringraziare il pubblico insieme a noi
Sì.
e questi veramente stipati lì dentro, come adesso purtroppo non si può più fare,
Invisibilio. Invisibilio.
con la bocca aperta a seguire la vicenda del Moro di Venezia, degli intrighi di Iago che forse modestamente interpretavo, ma
Bravo,
insomma
sì.
ed era veramente un fenomeno questo è veramente questo ecco, sono contento almeno che ha lasciato questa cosa qui così viva
Questa eredità
e speriamo questa eredità e speriamo che
che
non
non
venga
venga
dispersa.
dispersa soprattutto, Gianluigi.
Sì, speriamo, guarda.
Gianluigi, io guarda, ti ringrazio di questo ricordo del maestro perché insomma stamattina come mi sono svegliato ovviamente mi è andata la colazione di traverso, dico una battuta, ma insomma
Vabbè.
è stato veramente un duro colpo da assorbire, insomma, ecco, in questo momento così veramente funesto per il teatro, questa ulteriore perdita veramente ci fa sentire tutti un po' più soli, no?
Assolutamente,
Perché poi era una
assolutamente.
voce libera, Gigi.
Ah, totalmente, non si
Quindi,
faceva mettere i piedi in testa da nessuno,
assolutamente.
diceva quello che pensava sempre e comunque, era rispettoso, ma mai, non ha mai, come dire, soggiaciuto a
Alle
logiche di
logiche di
potere
potere.
o di convenienza. Lui sicuramente non aveva bisogno del Globe per campare,
Assolutamente,
per camparci.
assolutamente.
E ci teneva agli incassi, ma ci teneva perché diceva: gli incassi sono comunque l'indice del fatto che quello che facciamo piace. Ci
Piace.
teneva, ne era molto orgoglioso. Ogni anno, alle conferenze stampe d'inizio stagione, diceva: anche quest'anno abbiamo aumentato il pubblico, anche quest'anno abbiamo aumentato il pubblico. Questa cosa qui forse non tutti l'hanno apprezzata, però è il caso di rimetterci invece, farci mente locale, perché
Esatto.
se il teatro non sta vicino al pubblico, se non è seguito dal pubblico, se è seguito solo dagli intenditori o dagli
Dagli
addetti ai
addetti ai
lavori,
lavori è un depauperamento,
è un
certo.
teatro onanistico, capito? Che se
Onanistico.
la canta e se la suona, come direbbe
Facciamo
lui,
le.
capito?
Esatto, è inutile fare lucubrazioni.
Se la canta e se la suona, invece no, invece deve parlare alla gente, stare vicino alla gente come ci riusciva lui in maniera pazzesca, tutte le volte che si presentava davanti al pubblico, alla cava dell'auditorium, allo stadio
Sì.
olimpico, le folle accorrevano senza,
È
era
vero,
amato,
era
amato,
amato.
era amato.
Gianluigi,
E
io ti
giustamente.
ringrazio di cuore per questo bellissimo ricordo e ti abbraccio e ti auguro
Grazie
buon
a
teatro,
te.
insomma, spero di vederti presto su
Mio
qualche palcoscenico.
Beh, speriamo che ci facciano ritornare a lavorare.
Un
E
abbraccio.
il mio abbraccio va a Carlotta, alla famiglia, Sagitta,
E a
Susanna,
Susanna.
Alessandro Fioroni, il suo fido collaboratore, tutti quelli che
Assolutamente.
hanno lavorato in questi anni insieme a lui, a noi, i miei registi con cui ho fatto questi spettacoli, oltre a Gigi, Daniele Salvo e Marco
Come
Carnigi,
no?
ci sentiamo tutti molto,
Melania
molto.
Giglio pure
Con
citiamo.
Melania Giglio, la nostra con mia collega amatissima,
Ma
ci
come
sentiamo
no?
molto, molto. L'ho sentita prima in lacrime proprio,
Lo
veramente.
credo. Lo credo. Un
Va
abbraccio,
bene. Un
Gianluigi.
abbraccio. Grazie, grazie a voi.
Grazie a te, buone cose, ciao, ciao. Ciao. E allora torniamo in studio dopo questo toccante ricordo di Gianluigi Fogaci e sentiamo un brano di Mafalda Mannozzi in pieno stile samba.
Triste alegria é melhor coisa que existe, assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza. Preciso um bocado de tristeza, senão não se faz um samba novo. Fazer samba não é contar piada. Quem faz samba se não é de nada. Um bom samba é uma forma de oração.
Da Mannozzi, che è italianissima tra l'altro, tratto dal CD Portraits in Bossa e Jazz, ci porta dritti dritti al secondo ospite che, al contrario degli attori che hanno una visibilità riconosciuta, rappresenta un po' l'universo dei non addetti ai lavori, per così dire quello che sta dietro le quinte, insomma, una figura dalla quale ogni spettacolo non può prescindere, perché attraverso la sua sensibilità cerca di illuminare un volto, una scena, una storia, artefice spesso di giochi di luce che vanno a sottolineare la drammaturgia di un testo, ma anche il sapiente utilizzo della fonica riesce a dare equilibrio al concerto di voci che rimandano emozioni al pubblico. E quindi saluto con grande piacere un caro amico, Francesco Barbera. Buongiorno Francesco.
Ciao Andrea, buongiorno, bentrovato.
Grazie a te. Allora, purtroppo questa è una giornata in cui avremmo dovuto in realtà parlare di ben altre cose, ma è inevitabile che il nostro pensiero vada al maestro Gigi Proietti, dove tra l'altro il tuo papà, mi ricordo che lavorò insieme in un musical che si chiamava Full Monty, no?
Esatto, dove quando Gigi, l'ho conosciuto.
Esattamente, dove Gigi curava la regia.
Sì, si parlava. Sono le mie prime esperienze in teatro, quelle lì, in realtà, da spettatore o da
bambino
nascosto in
quinta. Che ricordo hai di
quella? C'ho un episodio tanto bello cui ripensavo proprio questa mattina, purtroppo prendendo la notizia.
Sì.
Si parla di ormai più di 15 anni fa, stavano provando al Teatro Brancaccio, stavano facendo le prove generali di Full Monty con appunto il mio buon vecchio, con Giampiero Ingrassia, eccetera. E mi ricordo benissimo che papà mi portò in sala mentre facevano ancora, trovavano delle cose, c'era Gigi con un cappelletto in regia perché ci aveva freddo la testa, e lui si fermò dalle prove per salutarmi, no? E mi chiamò vicino alla regia, stava facendo una cosa Rodolfo Laganà, palcoscenico, mi si prese sotto da una parte e fa: "A pischè, che dici, la tenemo questa faride?" E io rimasi come, così, no? Con Proietti che mi diceva questa cosa, ci avrò avuto 8-9 anni, io ci avrò avuto una cosa del genere, forse 10.
Questo a conferma quindi, della sua grande umanità, suo, no? Tra l'altro.
Sì, delizioso, delizioso.
Tutto tranne che divo.
No, assolutamente, assolutamente non uno che se la tira, ecco, sicuramente. Anzi.
E insomma, quindi è stata quella l'unica occasione in cui tu hai avuto, chiaramente, guarda, indirettamente, perché tuo papà, Riccardo Barbero, un grandissimo attore, insomma, ha avuto occasione appunto di lavorare con Gigi.
Sì, sì. Lì sì, sì, poi fu una tournée molto lunga con quella del G, appunto, di Gigi, che andò avanti per molti anni, per cui poi lo rivedemmo più poi anche qualche altra volta. Poi ho avuto la possibilità di incontrarlo e di vederlo, chiaramente non, neanche parlandoci granché, se non un timidissimo saluto da parte, certo, mia, quando ho lavorato con la figlia, con Carlotta.
Certo.
Abbiamo fatto Semo non Semo con Piovanni al Teatro Olimpico qualche anno fa, io ero nello staff tecnico, neanche era una cosa direttamente a cura mia, cioè bravissimo disegnatore Danilo Facco.
Quelle tue prime esperienze professionali, diciamo.
Sì, insomma, è stato comunque un riferimento, come penso per tutti quelli che si occupano di teatro a Roma, insomma, ecco. E non solo.
Ecco, l'ultimo grande mattatore, in effetti, Francesco.
Sì. Beh, con quella presenza e quella capacità di avere veramente tutti gli occhi, a me gli occhi pis addosso, insomma, senza sforzo, con naturalezza.
Quegli spettacoli appunto sono, che fa parte di quella serie di spettacoli, anche i suoi famosi cavalli di battaglia, insomma,
cavalli
che
di battaglia.
Continuamente, ogni volta che li riproponeva, insomma, raccoglievano veramente successo di pubblico, di critica, cioè sono quegli spettacoli immortali.
Ma sì, come resterà poi lui, appunto, il ricordo che ci ha lasciato, tutto quello che ci ha lasciato a livello di, proprio di qualità, di meraviglioso talento di palcoscenico, ha insegnato a tanti che cosa vuol dire avere talento, insomma.
Beh, sì.
Quantomeno a mio giudizio da spettatore, da mero tecnico, assolutamente.
Senti, e quindi in questo momento di così grande difficoltà per il teatro, veramente è un'ulteriore ferita questa, no, Francesco? Che veramente tutti noi patiamo, insomma, sappiamo il teatro quello che sta vivendo in questo momento difficile, poi venerdì scorso c'è stata questa manifestazione di protesta dei lavoratori dello spettacolo,
sì.
Ma insomma, ecco, si va ad aggiungere dolore al dolore, insomma.
Che lui ha scelto un momento, diciamo,
sì,
in cui ricorrevano una serie di cose, diciamo, no?
Tra l'altro lui si era proprio, tra l'altro lui si era impuntato per riprendere la stagione del Globe, no? Insomma,
sì,
nonostante
sì,
la grande difficoltà della situazione sanitaria, ma lui ha voluto a tutti i costi comunque che si andasse comunque in scena.
Si facesse questa estiva, sì. E purtroppo la situazione adesso chiaramente è veramente avvilente per tutti, ma insomma lui è riuscito a far sì che anche quest'estate, se non erro, il Globe abbia potuto comunque lavorare e portare ancora degli spettacoli sul palcoscenico, che cosa per la quale non sappiamo cosa ci aspetta.
Cosa ci aspetta? È un punto, sì, anche perché a dispetto delle rassicurazioni che lasciano il tempo che trovano del ministro, insomma, la vedo molto complicata, no?
Anche vedendo l'andazzo di questi ultimi giorni, no? Sono passati da piccole chiusure temporanee a strette sempre più forti, perché
certo,
ovviamente la sensazione non è proprio delle migliori, ecco.
Sì, però... decisamente. Diciamo che c'è un senso un po' di smarrimento generale, no, Francesco?
Allora, in piazza, come in piazza Montecitorio, l'altro giorno sono stato anch'io alla manifestazione dei lavoratori dello spettacolo.
Qual è stata la tua sensazione?
Vedeva... Veramente ho visto tante facce amiche, ma tante facce un po' smarrite, in cui veramente ci ho trovato, anche rispetto a quelli che sono stati i movimenti di protesta che ci sono stati dopo il primo lockdown, ricordo la manifestazione a piazza a San Giovanni, ma c'è un clima veramente più avvilito, veramente
sfiducia,
più preoccupato da parte di tutti, sì. Sono tutti veramente più
soprattutto perché
arrabbiati,
c'è tanta gente
avvediti,
che sta,
disillusi.
C'è tanta gente che sta aspettando ancora i famosi aiuti, no? della prima ondata.
Sì, ci sono una serie di situazioni molto critiche. Intanto alcuni per beghe amministrative, appunto, non hanno avuto
certo,
burocratiche, non hanno avuto il sostegno che era stato stabilito per
esatto,
loro. Il che già, insomma, per chi fa il nostro mestiere sappiamo in questo campo la regolarità degli introiti non è proprio la prima voce, diciamo, delle caratteristiche positive di questo, lavorare in questo campo, e questo chiaramente è una bella botta, ma ci sono anche tantissime altre situazioni di cui mi stavo anche un po' informando durante le manifestazioni riguardanti i lavoratori dello spettacolo, e ci sono tantissime categorie che sono rimaste, diciamo, un po' appese, perché in una zona grigia tra le partite IVA e i lavoratori dello spettacolo riconosciuti, chi non ha avuto abbastanza contributi per cause che sappiamo di settore in cui spesso si lavora a nero, cioè c'è una bella fitta di persone che comunque non ha il sostegno né del lavoro né dello Stato in questo momento, che è molto triste e molto grave.
Sì, e oltretutto fa aumentare la rabbia, no? Di molti che, insomma, che si sono sentiti molto penalizzati in questo contesto, perché, insomma, poi in realtà ancora si fa fatica a percepire che il lavoro dell'attore è un lavoro a tutti gli effetti, insomma, no? O comunque, come ho detto all'inizio, tu rappresenti tutta quella fascia di lavoratori che magari si vede di meno, ma comunque c'è, e senza la quale uno spettacolo non può andare in scena.
Sì, e siamo tantissimi poi in realtà, tutti quanti non sembriamo.
Esattamente.
Parte semplicemente.
Possiamo dire che è un esercito.
Beh, insomma, non, diciamo che dipende poi da che settore nello specifico andiamo a prendere. Nello spettacolo dal vivo non siamo neanche tantissimissimi numericamente, ma facciamo tanto lavoro, questo è sicuro.
Certo. Che richiede anche una grande professionalità, no, Francesco?
Insomma, sì, in questi anni poi ci sarebbero discorsi di sistema ben complessi da andare a fare, sulle scuole per le maestranze che non ci sono più.
Esattamente.
E tante altre cose del genere, appunto. Per cui...
Bene, Francesco, io guarda, ti ringrazio di questo pensiero sul maestro. Naturalmente speriamo di sentirci anche proprio magari per affrontare temi un po' quelli che ci stanno in questo momento più cari, no? Insomma, della crisi di sistema che abbiamo detto. Io ti saluto, ti abbraccio, un saluto anche a papà.
Io ti ringrazio, Andrea, e un saluto a tutti.
Grazie
mille, buon lavoro.
Buon lavoro a te, ciao Francesco, ciao. E allora, grazie a Francesco Barbera, un straordinario ragazzo, un grande professionista del suono e delle luci. E adesso ci ascoltiamo un pezzo famosissimo, tra l'altro, lanciato addirittura nel 74 da Kiki D, che qualcuno si ricorderà, in coppia con Elton John. Il pezzo è Io vorrei la pelle nera e il brano è I Got Music in Me. Giulietta. E allora eccoci tornati in studio dopo questa energica I Got Music in Me dei Io Vorrei la Pelle Nera. Qualcuno forse avrà riconosciuto la giovanissima Giorgia in questo straordinario pezzo. E adesso passiamo a un'altra persona, a un altro ospite, soprattutto un'amica cara, alla quale voglio molto bene, e presento con grande piacere Sara Biacchi. Buonasera Sara.
Buonasera a tutta la redazione, buonasera Andrea, eccoci qua.
E allora, oggi avremmo dovuto in realtà parlare di ben altre cose, naturalmente, sì, come tu ben sì. sai, e ci troviamo a commentare una notizia che naturalmente ha colpito non solo chi ama il teatro, ma tutti noi, insomma, che comunque amiamo Gigi Proietti, cara Sara.
Guarda, io ho avuto il privilegio e la fortuna di vederlo da poco tempo, perché ho recitato, come sai, al Globe Theater a settembre,
lo so.
Questa cosa che mi ha colpito è che a un certo punto si è presentato alle prove, anche se non era una sua regia, è rimasto con noi un'ora buona a commentare, a dare input, a scherzare, a ridere, e questa cosa non è così frequente.
No.
E soprattutto il giorno della prima tutte le attrici hanno ricevuto un mazzo di fiori firmato da lui.
Fantastico.
E questa cosa è ancora meno, e ce l'ho con me, credo che lo porterò con grande, veramente gelosamente con me nei miei camerini questo biglietto.
E anche questo ricordo, soprattutto.
Questo
no?
ricordo, sì, ho anche avuto la fortuna che, guarda, stavamo registrando le prove, per cui ne è rimasto una piccola testimonianza audio, quindi...
Ah, pure.
Sì, c'è questa cosa che è molto carina.
È un piccolo cimelio,
sì. Però comunque, guarda, la grazia e soprattutto l'amore per il teatro. Non ti nascondo che quando l'ho saputo ho detto il lockdown dei teatri, le porte chiuse possono far spezzare un cuore magari già ballerino, come
sì.
sembrava potesse essere il suo.
Ecco, che attore era per te Gigi Proietti? Cosa ha rappresentato per te, giovane artista, insomma, quando hai iniziato? Tu hai fatto un percorso eccezionale, no? di conservatorio, di scuola di teatro, insomma, hai lavorato con tanti artisti, registi importanti, hai fatto la regista, ecco. Che attore, tra l'altro tu saresti dovuto andare anche in scena poco fa, insomma, al Manfredi di Ostia, no?
Sì, sì, noi...
Quindi anche
appunto...
tu sei un po' vittima di questa situazione paradossale dei teatri chiusi.
Io sono... noi siamo molto vittime, perché appunto avremmo dovuto fare queste repliche del test, che è già stato vittima a marzo, perché ha debuttato il 4 marzo e il 5 ci hanno chiuso i teatri. Questa volta nemmeno ci hanno fatto cominciare le prove...
Però io ho fatto in tempo a vederlo lo spettacolo,
questo ci fa molto piacere.
Al Tor Bella Monaca,
il predebutto. No, sembra un'attesa sempre maggiore, cioè sì. voglio dire, sembra come quelli che devono
entrare.
Proietti, appunto, direbbe quelli che volevano entrare in scena, mo arriva e non arriva mai.
Sembra
per
quasi
cui,
una
alla...
beffa, no, Sara?
Sì, oppure una prima donna, io voglio vederla sempre in positivo, perché questa cosa non me la riescono a levare.
Ecco,
assolutamente.
Per tornare alla domanda, cosa ti colpiva
sì.
del Proietti attore?
Guarda, io quello che ho imparato, perché io faccio parte di una tipologia di attori che viene da una certa scuola del nord Italia,
sì.
quindi molto, come dire, ho avuto molto più lavoro sul drammatico, uh-huh. Io devo dire che lui a me ha data molta leggerezza e molta forza di potersi prendere in giro in maniera artisticamente alta. Quindi sicuramente molti esempi di commedia vengono da lui per quello che riguarda me. Cioè sicuramente mi ha insegnato a credere che potessi fare ridere, vedere le sue cose.
Questa sua leggerezza.
Sì, perché comunque sì, c'è sempre stata nel passato, ora grazie a Dio meno, una forte catalogazione sull'attore drammatico, l'attore comico. Lui mi ha sempre comunicato che bisogna essere bravi. Poi bravi a far ridere, bravi a far piangere, bravi a emozionare, bisogna essere bravi, punto, bisogna essere convincenti
certo.
e credibili, senza catalogare nessuno. E questo è una grande lezione, che decisamente avere visto anche il suo modo di trattare Shakespeare, il suo modo di gestirlo, è
così
molto
anche rigoroso, no? Voglio dire, insomma, anche
rigoroso, ma nello stesso tempo coraggioso. Cioè senza il parrucconismo di certi teatri. Lui ha veramente questo pregio di portare le cose alle persone, di saperci ridere sopra, e questo. Questo, insomma, spero che qualcuno raccolga questo testimone, o comunque tanti di noi che possano continuare a prendere in giro in maniera seria il teatro.
Quindi
veramente
questa,
perché
sicuramente un attore universale, e questa sua capacità anche di arrivare a tutti, no? Cioè, voglio dire, non solo agli addetti ai lavori, ai parrucconi, tra virgolette, ma anche
a
tutti quelli che non hanno mai, voglio dire, magari frequentato un teatro, insomma, no?
Sì.
Certi spettacoli credo che sono una testimonianza in questo senso.
Sì, avere il coraggio di arrivare alla gente, avere il coraggio di portare questo tipo di teatro anche col varietà in televisione, cioè questo tipo di comunicazione universale,
esatto,
senza chiudersi dentro dei salotti o delle elitarietà che non erano per lui. Cioè ha avuto il coraggio di essere appunto popolare, che è un termine preciso.
Nell'accezione migliore del termine, cara Sara.
Esatto.
E allora, Sara, io ti ringrazio, spero naturalmente ci risentiremo anche per altre questioni che ci stanno ovviamente in questo momento
molto a cuore.
Molto a cuore, ci fanno un po' arrabbiare, e, insomma, cerco di essere politicamente corretto. E, e io ti abbraccio forte, abbraccio anche Piero, naturalmente tu lo sai, e spero di sentirti presto e soprattutto di vederti sul palco, questo lo sai, insomma.
Speriamo tutti che questo accada il prima possibile. Nel frattempo saluto tutto il pubblico e spero di trascorrere ancora tempo con voi a chiacchierare di teatro.
Ma molto volentieri.
Che questo non ce lo può togliere nessuno.
Assolutamente.
Ancora.
Ti abbraccio forte e buon teatro.
Un grande abbraccio.
Ciao
Andrea, ciao.
E allora abbiamo parlato con Sara Biacchi, grande artista anche lei, e adesso ci catapultiamo in un brano storico, un brano del 68 addirittura, dei Rolling Stones, che si chiama Jumpin' Jack Flash. Torniamo in studio, quarta parete del Tratto Radio su Radio Sonar, sempre grazie alla fedele collaborazione di Claudio Bernabucci che mi assiste, e adesso passiamo a due altri amici, due attori, due registi, autori e soprattutto appunto direttori dell'Altrove Teatro Studio, questo splendido gioiello che è in zona Cipro e che risento sempre con grande piacere, ma insomma ahimè la cronaca un po' ci porta su altri pensieri, e quindi saluto Ottavia Bianchi e Giorgio Latini. Buongiorno ragazzi.
Buongiorno, buongiorno Andrea.
Eccoci. Allora, noi, come ho detto anche agli altri ospiti, avremmo dovuto parlare di cose ben diverse, ma insomma purtroppo sappiamo tutti che cosa è successo questa mattina, una notizia che un po' ci ha colpito tutti, no? Cara Ottavia e caro Giorgio, un pensiero da parte vostra.
Sì, guarda, tra l'altro io questa mattina l'ho scoperto prestissimo, perché essendo già un insonne di per sé in questo periodo.
C'erano i pensieri, cara Ottavia, mi sa.
Esatto, esatto. E quindi quando ho aperto il telefono erano le 6 circa e ho visto subito la prima testata, quindi è stata una botta terrificante. È una perdita enorme, gigantesca, non solo per Roma, per il teatro, io penso per il mondo.
Per il mondo.
Sì.
Giorgio,
sì.
Una tua impressione.
Guarda, quando noi ieri sera abbiamo avuto notizia, insomma, del ricovero, già, insomma, abbiamo cominciato a sperare tutti quanti che le cose andassero per il meglio. Secondo me il commento che ci ha colpito tanto, cioè, come molti hanno detto, se è andato forse l'ultimo dei grandi, perché riflettevamo sui grandi nomi del cinema italiano di quel periodo. Ieri sera, per esempio, ridavano anche la Tosca di Magni.
Sì, è vero.
Perché erano tutti grandi attori, grandissimi attori con grandi carriere anche cinematografiche, ma che facevano costantemente teatro.
Vero. Compresa Monica Vitti.
Monica Vitti, Aldo Fabrizio, insomma, tutte persone che venivano dal teatro, avevano avuto una formazione teatrale e che tuttora, insomma, Proietti, insomma, faceva tuttora teatro. E quindi ci ha colpito tantissimo, perché è il segno del cambiamento dei tempi.
Possiamo dire anche un po' del declino di un certo teatro, Giorgio?
Sì, nel senso, noi non vogliamo togliere nulla alle star di oggi, assolutamente. Ci sono anche nomi di primo piano che comunque il teatro fanno con una certa frequenza, però era un mondo diverso, e lui era il più grande, cioè l'unico grande esponente vivente di quel periodo lì. Quindi purtroppo si chiude un'epoca,
soprattutto
con una persona sommata era ancora giovane.
Ecco, alla luce anche, ragazzi, di quello che un po' stiamo vivendo, insomma, per quello in cui noi tutti ci battiamo, tra l'altro voi siete stati protagonisti pochi giorni fa di un video che è diventato virale, no? Credo più di 50.000 ragazzi visualizzazioni, dico bene, grosso modo.
Siamo 400.000 attualmente.
Quanto siamo arrivati?
Quasi 100.000.
Oh, santa pazienza, ecco, con l'hashtag Vieni Franceschini, Ottavia, che ha perso ogni, come ha scritto, il tempo della temperanza e del garbo, ha fatto questo video eccezionale, estremamente così incisivo, e quindi voglio dire, tutto questo si incassona, questa grande perdita, si incassona in un momento veramente quasi tragico, da tragedia, insomma, Ottavia.
Beh, è simbolico, è tragicamente simbolico, sì, quello che è successo. Non ti posso nascondere che ci ho pensato io questa mattina. C'è anche una persona che sotto a un mio post stamattina ha detto: meno male che non ha visto l'orrore che stiamo vedendo noi teatranti in questo momento, nel senso che, cioè, proprio la ciliegina sulla torta di questo momento così terribile che stiamo vivendo noi personale dello spettacolo. Ovviamente in Italia in questo momento non siamo i soli, non è questa una frase,
certo,
come dire, ottica tipica del nostro lavoro, ci rendiamo perfettamente conto che sono dei settori in ginocchio come il nostro, però è stata una morte simbolica, è stato un abbandono simbolico, perché comunque era un padre, no?
Assolutamente.
Vista.
Infatti lui, come ho detto anche all'inizio di trasmissione, nell'ultima conferenza stampa all'Argentina, in occasione appunto per presentare la stagione del Globe, bonariamente, insomma, come sa fare solo lui, puntava un po' il dito contro le istituzioni un po' troppo miopi, no? Cioè che dove a volte si privilegiavano certi privati a discapito di altri, insomma, no? Ecco, quindi mi pare che lui avesse questa visione, no? Insomma, molto critica.
Meno male, chissà chi prenderà il suo posto.
Sì, anche perché il Globo, diciamo, è anche una realtà relativamente fortunata, ma che ha avuto tante difficoltà e tanti scontri con le istituzioni. Non mi ricordo se 2 o 3 stagioni fa si vociferava che quell'anno non si sarebbe potuto neanche fare. Sì. Adesso non ricordo esattamente qual era la stagione estiva.
Credo 3 anni fa, però, credo.
Hanno avuto anche loro dei contrasti abbastanza seri, però è un po' sempre il problema del finanziamento al teatro, no? Cioè, esistendo delle graduatorie, lasciamo perdere poi come queste graduatorie vengono redatte, c'è sempre chi è in cima e chi è in fondo, che è un po' la grande critica, no? Di tutto il settore, se parliamo strettamente, insomma, del teatro, è chi decide, cioè conta molto spesso più avere certi tipi di requisiti in regola piuttosto che avere un progetto artistico valido, premesso che a volte, insomma, se guardiamo, adesso era marzo, mi pare, adesso non ricordo il mese di quest'anno, gli scandali che sono usciti sia sul Teatro di Roma che sul Piccolo di Milano, quindi vero. Diciamo che quando a un certo livello anche le carte poi non devono essere più così in regola.
Insomma, Ottavio, tu, come dicevo all'inizio, tutta la tua diplomazia è venuta meno, mi pare.
Beh, oddio, potevo anche fare peggio, onestamente. Dal mio punto di vista mi sono tenuta, ho fatto anche una grande fatica, cioè stavo veramente a livello più alto di diplomazia che in quel momento potessi tenere, perché ovviamente avrei voluto, come dire, lasciarmi andare di più.
Di più.
Ma, dal mio punto di vista stata educata comunque, ma a parte questo, io credo che il motivo per cui, l'ho già detto, il motivo per cui questo video viaggia così tanto non è soltanto perché comunque ci sono tanti, tantissimi altri spazi come il nostro che stanno subendo queste ingiustizie, perché ricordo a tutti che Franceschini, chi c'ha meno di 300 posti, non esiste, non è degno di nota. E quindi non è come se non esistesse, come se non facesse lavoro sul territorio, come se non pagasse tasse. E tutto quello che invece ovviamente noi abbiamo continuato a pagare durante il lockdown.
Naturalmente. Si finisce poi nel tritacarne, no? Naturalmente.
Beh, ma certo, perché tanto arriveranno le tasse un'altra volta da pagare, e io credo che questo abbia colpito le persone, e anche forse il fatto che è stato un flusso di coscienza, cioè alcuni hanno detto che bella performance, io gli ho risposto guardate che non è una performance, cioè guardate che è stato un flusso di coscienza immediato che non è stato preparato, e Giorgio che ha girato il video insieme a un'altra persona che lavora con noi, Martina Pagliano, ci ha seguito. Mi ha seguito per lo spazio, ma non sapevo neanche io di lì a un minuto che cosa avrei detto, perché, anzi, forse se mi fossi organizzata avrei potuto anche dire di più.
Bene ragazzi, allora io vi ringrazio per aver partecipato, naturalmente avremo occasione di risentirci per temi sicuramente che ci stanno un po' più a cuore, ma insomma in parte li abbiamo un po' sviscerati, io vi continuerò sempre a seguire, voi lo sapete, e quindi grazie Ottavia, grazie Giorgio, vi auguro buon teatro.
Grazie a te Andrea.
Grazie per l'attenzione.
Ciao Andrea. Ragazzi, buone cose, a presto, ciao.
Presto.
E allora ecco, abbiamo parlato con Ottavia Bianchi e Giorgio Latini, direttori artistici dell'Altrove Teatro Studio. Adesso torniamo alla musica con un breve stacco musicale, questo è Birdland dei Manhattan Transfert.
where we went to Pat Feet down on 52nd Street. Everybody heard that word, that they named it after Bird, where the rhythm swooped and swirled, the jazz corner of the world. And the cats they gigged in there were beyond compare.
Tornati in studio, qui siamo sempre a Radio Sonar, quarta quella di Stadio Radio, e dopo questo splendido pezzo dei Manhattan Transfert abbiamo un altro ospite, un amico, un attore, autore, regista, conduttore addirittura, che tra le altre cose è anche direttore di un teatro qui a Roma in via Benevento che si chiama Teatro 7, e stranamente, cioè in un momento in cui i teatri si chiudono, lui ne apre un altro che si chiama Teatro 7 Off. E allora saluto con grande piacere Michele La Ginestra. Buonasera Michele.
Buonasera a tutti, buonasera.
E allora, ciao, Michele, io in realtà bene, grazie, insomma diciamo non tanto bene, perché noi avremmo dovuto sentirci per altre cose, e in realtà siamo qui a commentare il maestro Gigi Proietti, che insomma ha deciso di farci questa mandracata, caro Michele.
Beh, è una notizia che ha colpito tutti quanti. Io leggo adesso, stavo leggendo tutti i social, ho sentito tanti amici che sono distrutti dal dolore, perché non solo per chi lo conosceva, Gigi Proietti è una grave perdita, ma penso lo sia per tutta la nazione, perché per un grande artista come lui, che entra nelle case delle persone, poi diventa un punto di riferimento, diventa uno di famiglia,
certo.
Perciò è una perdita per tutta la nazione. Pochi artisti meritano questa attenzione a livello nazionale, lui la merita tutta, e penso sia importante per tutti quanti noi ricordarlo, però con quel sorriso, con quella bonomia, capacità di far ridere, di quella bonomia, sì, quella capacità di far sorridere anche delle cose più drammatiche, con questa sua romanità diretta, con questa sua capacità di sdrammatizzare una battuta, come se lui ci dicesse dall'altro: vabbè, morto, che vuoi che
come
sia.
che vuoi che sia, no? Senti, Michele, tra l'altro tu spesso hai ricordato che una degli spettacoli che ti colpì quando eri più giovane fu A me gli occhi please, un po' fu quella la scintilla in parte, no? Giusto?
Beh, io ho avuto proprio due spettacoli che mi hanno cambiato, cioè mi hanno fatto diventare attore a tutti i costi. Uno è stato Rucantino, l'altro A me gli occhi please. Perché quando
Certo.
tu vedi A me gli occhi please, cioè, ho ancora la sensazione, l'emozione che avevo all'epoca, cioè vedere un uomo solo che ti faceva passare quelle 2 ore di spettacolo come se fossero stati in 24 sul palcoscenico, vedere una persona che non perdeva mai la capacità di attrarti e di avere l'attenzione. Lui riusciva a spaziare dal drammatico al comico, dal comico al brillante, al nonsense, con la filastrocca, ci regalava un pezzo di romanità, una risata, cioè lui era completo.
Attore
Questa meglio
universale,
più.
un attore universale.
Sì, mi è rimasto talmente impresso e quando ho deciso di fare il mio primo one man show, dico io lo voglio fare proprio nello stile di Gigi, e presi la scaletta di A me gli occhi please e cominciai a dire: vabbè, questo allora lui prima fa una canzone, poi c'è un pezzo che è serioso, poi c'è un pezzo molto divertente, c'è una comicità assurda, c'è una comicità di situazione, parla col pubblico. E io rifeci una scaletta uguale e costruì il Mi hanno rimasto solo, che è stato il mio primo one man show, ma forse lo spettacolo che ho replicato più volte nella mia vita. Una scaletta perfetta.
Quindi
Tutti gli
questa sua
spettacoli.
grande capacità di entrare subito in empatia con il pubblico, anche a prescindere, diciamo, da quello un po' più colto, no? Cioè aveva questa visione popolare del teatro, Michele, sei d'accordo?
Molto, molto, molto popolare, che
Nel
però
senso migliore,
non
ovviamente, eh?
faceva perdere la qualità del prodotto, cioè nel senso che noi possiamo pure parlare di romanità, c'è tanta romanità becera in giro. Lui era un rappresentante della romanità alta, quella romanità che ti permette, attraverso una cadenza brillante, colloquiale, divertente, piacevole anche musicalmente, di raccontarti un argomento drammaticissimo, di farlo sembrare, più semplice di quello che è. Cioè, se io lo dico sempre, se noi con questa romanità d'altri tempi raccontassimo il Vangelo diventerebbe fruibile per tutti. Se raccontassimo la Costituzione italiana diventerebbe facilissima da interpretare per tutti. Lui riusciva a farlo con grande capacità, entrava dalla comicità alla drammaticità, cambiava il registro improvvisamente e questo faceva sì che tu lo seguissi, perché noi abbiamo bisogno di ridere, di sorridere, ma anche di piangere, perché fa parte della nostra vita. E lui l'aveva capito, e io l'ho capito da lui.
Tra l'altro, nel tuo teatro, il Teatro 7, appunto, che accennavo prima, spesso in cartellone ci sono due attori che sono usciti dal suo laboratorio, no? Massimo Vertemüller e Rodolfo Laganà, giusto, Michele?
Ho la fortuna di essere amico di questi grandi artisti, come ho la
Sì, di
fortuna di essere amico di Paola Tiziana
Paola Tiziana
Cruciani, di
Cruciani, tra
Gianfranco
l'altro,
Iannuzzo,
che anche
tutti
lei.
facenti parte, sì, del primo laboratorio di Gigi
Sì,
Proietti,
esatto.
quello storico. E loro, ecco, l'ultimo cartellone, io era proprio un omaggio a Gigi, perché c'erano tutti questi nomi che ti ho detto, oltre a Sergio Zecca, che è il
Bravo,
nostro direttore dei
di
laboratori
laboratori.
teatrali, e lui faceva parte del secondo laboratorio, quello con Giampiero Ingrassia. E tanti altri. Insomma, diciamo che molti degli artisti che adesso hanno successo a livello nazionale vengono fuori dal laboratorio di Gigi. Mi dispiace non aver fatto quella scelta quando ero più giovane, ma io mi decisi di iscrivermi all'università per non sentire nessuno che si avventasse in famiglia. Non me lo ricordo le grandi chiacchierate con Sergio Zecca, diceva: ma scusa, ma il laboratorio, tu che dici? Ma se io mi iscrivessi potrebbe essere una cosa. Ecco, ho perso un'occasione, ma devo essere sincero, ho avuto poi l'occasione di conoscerlo, di stare con
Ecco,
lui anche.
un tuo ricordo, insomma, dell'incontro con Gigi, c'è cioè qualcosa che ti è rimasto veramente nel cuore di quest'uomo incredibile?
La capacità di stare su un palcoscenico anche quando stava a cena con te, nel senso che alla fine della serata, se tu eri una tavolata, alla
Sì.
fine tu ascoltavi lui che ti raccontava, perché anche se era 1.000 volte che raccontavo quella storia, a te avevi piacere a sentirla.
È un
Cioè,
grande
quante
catalizzatore,
volte?
un grande catalizzatore.
Un grande catalizzatore, ma naturale, cioè
Sì,
non
sì, sì.
c'era quella quella voglia di dover far di più, non era mai sopra le righe, era sempre lui. Certo. E questo mi ha affascinato. Mi ricordo l'ultima cena che abbiamo fatto insieme, proprio per brindare allo spettacolo con Massimo Artmüller e Rodolfo, sì, Laganà, insieme a Stefano Reali.
Bellissimo.
Andiamo a casa di Stefano e c'era pure Gigi dopo lo spettacolo. E quella serata me la ricordo come se fosse oggi, perché abbiamo cominciato a raccontare, cioè lui ha cominciato a raccontare degli aneddoti del passato straordinari, e poi per arrivare poi a cantare, perché Stefano c'era questo pianoforte, maestro, cantare come se fossimo al piano bar d'altri tempi. Fu una serata che valeva la, cioè, se a me mi avessero detto guarda, costa 1.000 euro pagare questa serata così,
l'avresti fatto
l'avrei pagato volentieri.
Senti, allora, io come ho detto all'inizio, tu sei direttore del Teatro 7, ma c'è anche questa novità, bella novità, no, del Teatro 7 Off, che insomma hai aperto in zona Montesacro. Ci puoi dire veramente in pillole qualcosa di questo nuovo spazio che tu hai aperto, Michele? Approfittiamo, dai.
A proposito di Gigi mi faceva tanti complimenti ogni volta che parlavamo del Teatro 7, e lui diceva: tu sei stato coraggioso, sei stato bravo, ma come hai fatto? Si informava, perché lui avrebbe voluto costruire un teatro, prendersi un teatro, questa era la sua grande, voleva essere indipendente, e mi diceva sempre: tu sei bravo perché sei indipendente, ma fa quello che ti pare. In quest'ottica, quando c'è stata la possibilità di aprire questo spazio, che era una sala convegni delle suore,
parliamo del 97, parliamo, dico bene,
questo nel 97, il Teatro 7.
Sì, sì, sì,
però
certo.
Quando adesso io parlo venendo a oggi, ci hanno chiamato, mi hanno chiamato per amicizia, dice: guarda, c'è questo spazio bellissimo, una sala convegni delle suore. Noi siamo andati a vederla con Adriano Bennicelli, amico,
sì,
storico, peraltro,
no,
autore, bravissimo. E gli ho detto: guarda, fanno questa cosa qua, per me è piccola, perché io cercavo uno spazio più grande, perché il Teatro 7 andava bene. Però poi dopo ho ragionato bene su quanto fosse vuoto di spazi culturali il terzo municipio,
il quartiere
Montesacro non ha teatri, e io ho detto: ma secondo me qua possiamo fare qualcosa di buono, e importare quello che, esportare quello che noi abbiamo imparato al Teatro 7, cioè a intrattenere le persone in modo intelligente, brillante, ma anche senza tralasciare un discorso culturale di base, e possiamo esportare nella metodologia dei laboratori teatrali, e abbiamo deciso di aprire questo spazio. E quando è intervenuto il blocco del Covid, noi abbiamo deciso di andare avanti lo stesso.
Con i laboratori?
Sì, no, ma anche prima ancora con i lavori, quando noi abbiamo cominciato a fare i lavori dopo che c'era stato tutto il blocco, potevamo far saltare tutto. Invece abbiamo deciso di andare avanti perché penso che in questo momento dare un po' di speranza a tanti lavoratori dello spettacolo, certo, che stanno fermi, mi sembrava importante. Abbiamo aperto questi laboratori, diciamo la popolazione del municipio ha reagito in modo entusiastico. Adesso purtroppo ci scontriamo con una difficoltà di base, che è quella di dover fermare quasi tutto, penso.
Però è una scommessa vinta, Michele, una scommessa vinta.
Sono convinto, la popolazione ci sta regalando un grande affetto, e penso che quando apriremo il teatro avremo la possibilità di dare veramente un po' di gioia, un po' di cultura in quella situazione, cioè in quello spazio territoriale. Penso che saremo premiati, e penso che avremo questo dall'alto, questa benedizione solenne dal grande Gigi.
Assolutamente, che lo stavo dicendo.
Amica, ci ha avuto di nuovo il coraggio di aprire pure un'altra struttura, non te bastava.
Michele, senti, io ti ringrazio di cuore per questo bel ricordo, queste belle parole che hai detto. Naturalmente ti auguro tutte le fortune, insomma, come a tutti ovviamente gli operatori del settore, di poter ritornare a teatro tutti quanti e godere delle belle emozioni che ci regala. Michele, grazie mille, buon teatro.
Grazie a te, grazie, buon lavoro, buona, tante cose, tante
ciao,
cose.
Ciao Michele, grazie, ciao ciao. E allora abbiamo parlato con Michele La Ginestra, insomma è stata questa piacevolissima chiacchierata. Adesso ci facciamo ancora una pausa musicale, questa volta con un straordinario pezzo di Bob Dylan, ma cantato in una versione del tutto particolare, quindi con un arrangiamento jazz del maestro Stefano Sabatini, interpretato dalla grandissima Cinzia Tedesco, Mr. Tambourine Man.
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me.
Torniamo in studio e con l'ultimo ospite di questa puntata di Quarta Parete, il Teatro in Radio, e lui è un attore, un regista, dal 2014 direttore artistico del Teatro Quirino insieme a Guglielmo Ferro, e saluto con grande piacere Geppi Galeisesse. Buonasera direttore.
Buonasera, buonasera.
E allora io in realtà...
dal 2009 sono...
Ah sì, sì, no, no, non lo so, no, dal 2009.
L'ho rilevato io, poi il 2014 è entrato anche Guglielmo.
Esatto, esatto, se io mi riferivo esattamente all'ultimo periodo. Allora io in realtà l'avevo contattata perché volevo parlare di tutt'altre cose, come lei ben sa del momento che stiamo vivendo, ma insomma siamo costretti purtroppo a commentare una notizia che ci ha addolorato un po' tutti quanti, no? La mancanza di Gigi Proietti, insomma, mi può dire un suo pensiero sul grande maestro?
Io ho lavorato con Gigi. Gigi ha diretto nel 91 una Pulce nell'orecchio di Feydeau, in cui ero il protagonista, il produttore, lui era il regista, e con me c'erano Andy Luotto, Anna Teresa Rossini, e poi Paola Tedesco, Isa Barzita, insomma un grande cast per tanta gente. È stata un'esperienza molto, molto bella e affascinante. Nel libro che stanno scrivendo, che sto scrivendo su di me, che è Il Teatro di Geppi Gleiese, sì, c'è un capitoletto dedicato a Gigi, e lì dico che era molto divertente lavorare con Gigi, perché era un'invenzione continua, ti faceva vedere le cose, cosa che molti registi oggi non sanno fare perché non sono attori, ma lui era attore, ti faceva capire come a suo avviso andavano interpretate, ed era una lezione di tempi, di interpretazione, di divertimento, di improvvisazione, insomma era una gioia.
Imprevedibile era... anche imprevedibile, sì, se vogliamo.
Assolutamente imprevedibile, poi magari non era puntualissimo alle prove, qualche volta non veniva, era da questo punto di vista un po' dolcemente indisciplinato, sì. Però poi lo spettacolo andò benissimo, lui si occupava di portarlo a termine, ecco, nel migliore dei
era modi. Un po' il prototipo dell'attore universale Gigi Proietti, secondo lei, direttore?
Ma Gigi Proietti è stato, secondo me, un maestro soprattutto nei tempi comici e nella varietà e nella gamma di espressioni. Era da questo punto di vista certamente il più grande della nostra epoca, insomma, di noi contemporanei. E chi non ha visto A Me Gli Occhi Please, io l'ho visto, non lo può capire con difficoltà. Forse Cavalli di Battaglia, che era l'ultimo spettacolo con cui lui si è esibito varie volte, però sempre a distanza di pochi giorni, insomma, faceva soltanto poche recite, poi le riprendeva dopo un po' di tempo, perché non voleva lavorare troppo,
sì.
Non per una, in qualche modo anche per una pigrizia di fondo, ma poi comunque anche perché si doveva giustamente ricaricare, lui aveva già avuto dei problemi.
Sì, giustamente, aveva i suoi tempi.
Però insomma devo dire che la scuola di Gigi, anche la scuola che lui ha avuto, che ha partorito tanti grandi talenti, il laboratorio come...
Certo.
Talenti come la Canà, Brignano,
Müller,
Quartullo, Müller, insomma è una grande scuola. E la sua romanità era però imperante,
sì.
Soltanto nel bene, perché è stato
non era quella cialtrona, insomma, che come insomma non c'entrava niente assolutamente. Aveva una sua nobiltà, no? La sua romanità, è d'accordo?
Assolutamente, era, sì, poi insomma, voglio dire. Sai, è facile dire quello è un grande attore, ecco, grande attore è un'espressione che si usa,
sì.
Non si deve usare con troppa facilità.
Anche abusato, diciamo.
Lui era un grande attore con la G maiuscola e con la A maiuscola, se ne andrà andato troppo presto,
esatto.
80 anni sono pochi.
Aveva mille talenti.
Mille talenti, poteva campare altri 15 anni e regalarci tante altre gioie. E quella sarebbe stata la mia speranza. Ti posso raccontare un episodio?
Ma come?
Molto divertente.
Assolutamente gradito.
Una volta eravamo su una... guidavo io la macchina, stavamo appunto con le prove, facendo le prove di Pulce nell'orecchio, c'era anche Loredana Scaramella. Stavamo, che era la sua aiuto regista, collaboratrice storica, anche regista poi al Globe. E stavamo camminando su una strada sterrata, a un certo punto passa un gatto nero. Gigi vede il gatto nero, stava a fianco a me, era oltretutto una decappottabile, era una macchina sportiva. Ferma, legge, è passato un gatto nero. E che dobbiamo fare? E dobbiamo aspettare che ci supera qualcuno, o da una parte o dall'altra. Ma qua la strada sterrata non passerà nessuno. Tu aspetta, siamo stati un'ora.
Ah sì, quindi era anche superstizioso, era.
Ed alcune cose sì, questa del gatto nero certamente ce l'aveva. Infatti siamo stati già fermi fin quando non è passato qualcuno.
Che paradossalmente avrebbe dovuto essere più lei superstizioso che non lui, insomma, no? Da buon napoletano.
In quanto napoletano, sì. mo se ne poteva andare. E allora ripartimmo.
Quindi siete stati dopo fermi un'ora, siete stati fermi.
Un'ora aspettando pazzesco. Che passasse qualcuno. È vero però, tutto vero.
Senta, direttore, e quindi in questo momento anche di difficoltà del teatro, no? Cioè la mancanza di Gigi indubbiamente fa ancora più male, d'accordo?
Ancora più male. Gigi è stato anche un capocomico importante, un direttore di teatro importante, al di là del Globe, che è un'esperienza, sì. Che tutti conoscono. Ma
anche una grande intuizione, tra l'altro, è stata quella del Globe.
Sì, sì, una grande intuizione. Poi, naturalmente, ognuno può avere il giudizio,
certo,
che
carità.
Crede sul Globe e anche sul fatto di fare Shakespeare in Italia è sempre estremamente complicato.
Assolutamente.
Ma io ricordo Gigi quando ha diretto il Teatro Brancaccio.
Sì. E sappiamo com'è andato a finire poi.
Ha creato un teatro stabile privato che era... Insomma, aveva 8.000 abbonati e sempre pieno. Io ricordo una meravigliosa presidentessa con Sabrina Ferilli Maurizio Micheli, che ora sta lavorando con me, Maurizio, sì, in questo servo di scena servo che di stiamo scena. Provando. E insomma, era uno spettacolo bellissimo, ma come gli spettacoli faceva lui e le stagioni che organizzava lui. Quando gli fu tolto il teatro, sì, e la direzione andò a Maurizio Costanzo, vero, in un anno Maurizio Costanzo, con Maurizio Costanzo il teatro passò da Gigi Proietti con 8.000 abbonati a 800 con Costanzo. Ecco, questo per farvi capire, ecco, che tipo di catalizzatore era, che tipo di artista era, a tutto tondo, e anche come nella grande tradizione italiana, che poi riguarda anche il sottoscritto, certo, un capocomico.
Quindi torna la cattiva politica, direttore, ahimè.
Torna la cattiva politica quando?
Questa cecità.
All'epoca? La
Sippi. Qua andiamo, andiamo purtroppo a scontrarci su temi un
poi
po'...
Il teatro non si è mai più ripreso. Quindi,
no, vero.
No, a quei livelli non è mai tornato. Proprio no.
Direttore, io intanto la ringrazio e spero ovviamente di risentirla, perché noi avremmo dovuto affrontare altri temi, insomma, importanti. E io ricordo che, insomma, se tutto va bene, la pandemia ci dà tregua, il Quirino apre il 22 dicembre, dico bene, con il malato immaginario di Molière.
Intanto io, che sono molto spesso o alla Camera o al Senato a discutere di questioni che riguardano il nostro lavoro, le produzioni, i teatri, come responsabile artistico dell'ATIP, l'associazione, sì, teatro privato, ma voglio fare un appello questa volta per i lavoratori dello spettacolo. Anche le imprese di produzione sono il motore, ma se non vengono aiutate le imprese di produzione è chiaro che non ci possono essere scritturati, non ci può essere nulla se non c'è la produzione. Ma è fondamentale, io so tanti... non solo in questo momento, la GTS, la società che io dirigo, sì, c'è circa 120 scritturati l'anno, tra attori, tecnici, datori luci, registi, costumisti, scenografi, eccetera, eccetera. Sono tutti a spasso. Ora, l'ultima volta che hanno ricevuto dei soldi, che dovevano ricevere, i famosi 1.000 euro decretati a giugno, dovevano arrivare entro agosto, non è ancora arrivato nulla. Adesso, con il nuovo provvedimento, avranno altri 1.000 euro, ma si può vivere con 1.000 euro ogni 3 mesi, che non arrivano nemmeno? Non si può vivere.
Non si
Quindi,
può vivere.
No, chi ha questo tipo di responsabilità se ne occupi, questa è la realtà drammatica, e questo lo dico anche a nome di Gigi, che certamente sarebbe stato d'accordo con me.
Direttore, io la ringrazio anche di questo ultimo appello che lei ha fatto, ci aggiorneremo. Intanto auguri per il Teatro Quirino, che tra l'altro quest'anno festeggia il suo 150° anno, giusto?
Pensi un po', 150 speriamo... anni di gloria.
Esattamente. Geppi, grazie
mille.
Non si
è mai fermato, nemmeno
non si è mai fermato.
Si ferma solo adesso, ma ripartirete.
Ripartirete più forti di prima, e noi ci saremo sempre a dare voce.
Evviva!
Evviva, grazie Geppi, buon lavoro e buon teatro.
Grazie a voi.
Arrivederci. Grazie a Geppi Glaieses, direttore artistico insieme a Guglielmo Ferro del Teatro Quirino. Siamo arrivati in chiusura, quindi quale modo migliore di salutarci con una citazione di Gigi Proietti. Ringraziamo il Dio, noi attori, che abbiamo il privilegio di poter continuare i nostri giochi d'infanzia fino alla morte, che nel teatro si replica tutte le sere. Grazie a tutti, buon teatro a tutti e alla prossima con Quarta Parete, il teatro in radio. E grazie ancora a Claudio Bernabucci che mi ha assistito.